Cari amici di Missione TV, benvenuti al nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Moni Ovadia. Ciao Moni, grazie per essere tornato da noi.
Grazie per l'invito, un caro saluto ai vostri telespettatori, chi ci segue, insomma. Eccomi.
Si respira un clima davvero pessimo nei confronti di tutti quelli che osano deviare anche un minimo rispetto alla narrazione ufficiale. Prima sono partiti con le liste di proscrizione contro i presunti filorussi, adesso accusano di antisemitismo tutti quelli che criticano il governo Netanyahu. Io ho letto un tuo pezzo molto interessante, pubblicato sul Fatto Quotidiano, dove prendevi le difese di Alessandro Orsini, finito nel mirino della comunità ebraica. Ecco, ci puoi spiegare perché ha ragione Orsini e sbaglia la comunità ebraica romana a puntare il dito contro il professore Della Luis?
Il discorso sarebbe molto complesso se lo si volesse fare alle radici. Diciamo che sbagliano intanto perché il professor Orsini si è distinto per avere denunciato l'antisemitismo in suoi scritti, con la sua attività. Quindi, no. Il problema è che la vulgata sionista ha trovato che il mezzo di omologare il sionismo all'ebraismo e quindi di costruire propagandisticamente e strumentalmente l'equazione chi è contro il sionismo e contro l'ebraismo è un antisemita. Ora, questa è una totale idiozia, perché ci sono molti ebrei che non sono sionisti e ve ne sono anche che sono antisionisti, anche figli, per esempio, di sopravvissuti alla Shoah, anche sopravvissuti alla Shoah. Quindi è assolutamente arbitrario ed è uno strumento di intimidazione. Tutti i regimi usano l'intimidazione per cercare di tappare la bocca agli spiriti critici. È una vecchia tecnica. Se tu critichi, i tuoi argomenti non vengono neanche presi in considerazione. Ti si stigmatizza con un'accusa calunniosa e questo naturalmente loro sperano che sortisca l'effetto di intimidire con la minaccia la persona. Ma il giochetto non tiene più. Ora, io vorrei ricordare che ci sono degli ebrei ortodossi. Sono un gruppo dell'ortodossia ebraica che si chiamano Naturei Karta, sono proprio ortodossi con le barbe, i riccioli, eccetera. Loro sono degli ebrei ortodossi antisionisti. Loro dichiarano, intanto sostengono da sempre i palestinesi, hanno sempre manifestato a fianco ai palestinesi. Io ho anche un paio di filmati che lo mostrano. Considerano Israele uno stato criminale sul piano umanitario e blasfemo sul piano ebraico. Loro si spingono molto in là, addirittura la loro proposta di pace è lo smantellamento pacifico dello Stato di Israele. E sono molto molto determinati in questo, eppure sono ebrei ortodossi che studiano la stessa Torah e lo stesso Talmud degli altri, ma giungono a conseguenze diverse. Allora, l'accusa di antisemitismo è assolutamente pretestuosa, strumentale e secondo me è anche profondamente vigliacca. Ma in parte per ragioni di, come posso dire, di una politica dell'attuale governo di Israele, che è d'impianto fascista, non trovo altre parole, e a scopo intimidatorio hanno detto tiriamo fuori la storia dell'antisemitismo, così questo intimidisce, mette in crisi chi si permette. Anch'io, che sono ebreo, ho ricevuto accuse di essere un ebreo antisemita, ho ricevuto accuse ancora peggiori, nemico del popolo ebraico e stupidaggini di questo genere. Allora, Il sionismo è un'ideologia nazional-colonialista e come tale è sottoponibile alla più aspra delle critiche. È un'ideologia che è diventata razzista e segregazionista. E allora, cosa c'entra qui l'antisemitismo? Io cerco una definizione, scusate, sono un po' pieno di prurito. Vi do una definizione ragionevole dell'antisemitismo. L'antisemitismo è l'odio per gli ebrei perché sono ebrei, non per quello che fanno, ma per quello che sono. Spostare i termini, cioè accusare uno di essere antisemita perché critica la politica scellerata e criminale di un governo, diventa paradossalmente a sua volta antisemita, perché è come se pretendesse che gli ebrei siano uomini diversi dagli altri e quindi non giudicabili per le loro azioni. Ed è terrificante. Gli ebrei sono uomini come gli altri e sono portatori di una cultura, di una spiritualità, come diciamo. Ce ne sono altre portatrici di altre spiritualità e altre idealità. La grandezza dell'uomo è proprio che l'uomo su questa terra è uno solo, di origine sapiens sapiens africanus. Noi siamo un solo uomo e le differenze di opinioni, di spiritualità, di idealità, di culture, è secondo me la bellezza molteplice dell'universale umano. Ma se uno fa diventare un'ideologia, sostituisce l'ideologia all'universale umano, questo è un crimine. Quindi gli ebrei, gli israeliani, chi che sia, se compiono azioni criminali, vanno giudicati per le azioni criminali. L'antisemitismo non c'entra niente. È un giornalista israeliano, basta che questi talentoni se lo vadano a vedere. Lui è nato in Israele, vive in Israele, scrive su un quotidiano israeliano che si chiama Haaretz. Il giornalista si chiama Gideon Levy, scritto Gideon Levy. Lui è durissimo contro lo Stato di Israele, uno dei più duri che ci siano. E allora? C'è un ebreo americano, scienziato politico, Norman Finkelstein, che è figlio di due sopravvissuti. I suoi genitori, padre e madre, erano combattenti della resistenza del ghetto di Varsavia. Poi sono stati deportati, uno a Auschwitz, l'altro a Majdanek, sono sopravvissuti. E lui è stato educato da loro. Lui è in assoluto il critico più duro delle politiche di Israele. Se qualcuno vuole andarselo a vedere, vada su YouTube a cercare Norman Finkelstein, scritto Finkielstein con la K, Finkelstein, e vedrà altro che i critici, altro che noi. Lui ha scritto anche un libro importantissimo intitolato L'industria dell'Olocausto. Ha denunciato coloro che strumentalizzano la Shoah, di farlo per ragioni ideologiche e mercantili. Quindi è pieno di pensatori ebrei, di semplici cittadini che si esprimono nei confronti delle azioni del governo sionista come si esprimono altri che non sono ebrei. Quindi basta con questa porcheria. Io amerei mettere insieme un pool di avvocati, purtroppo non ho i mezzi, ma un pool di avvocati molto specialisti e cattivi per intentare causa contro coloro che usano la parola antisemitismo a sproposito e per ragioni intimidatorie e strumentali, per farli neri. Perché se l'accusa è infondata, bisognerebbe costringerli a pagare indennizi, come posso dire, e non così gli passa la voglia di lanciare accuse di antisemitismo a vanvera. Mentre per esempio l'alleanza fra Bibi Netanyahu e Donald Trump ha ottenuto allo Stato di Israele, solo da parte di Trump, il riconoscimento di Gerusalemme come città dello Stato di Israele, il che è contro tutta la legalità internazionale. Bene, Trump è molto filosionista, però tra i suoi elettori c'è la peggior feccia antisemita degli Stati Uniti. Allora loro hanno dimostrato una cosa geniale, che si può essere ultrafilosionisti e antisemiti.
Grazie.
Ecco, antisemiti.
Moni, grazie per questa sintesi che è brillante ed è precisa e serve anche per fare chiarezza rispetto ad alcuni metodi che sono chiaramente strumentali, finalizzati a tappare la bocca alla gente non, ecco, che non si adegua a questo modo di fare. Negli ultimi giorni, Moni, abbiamo sentito delle cose brutte, clamorose, gravissime. Hanno sparato addosso della gente che era in fila per un pugno di farina, hanno ucciso dei giovani che facevano parte di una ONG che provava a distribuire pasti agli affamati, li hanno colpiti, diciamo, con una durezza, con un dolo, con una precisione che fa raccapriccio. Ecco, ma tu hai la sensazione che a qualunque altra nazione al mondo questi fatti non sarebbero stati perdonati?
Sì, è assolutamente così. L'eccezione, allora, questo deriva da una cosa, secondo me. Vedi, lo sterminio degli ebrei è stato perpetrato in termini materiali dai nazisti, dalle SS, dagli Einsatzkommando, ma a parte che hanno collaborato nazisti di diverse nazioni, ricordo gli ucraini. Ricordo gli ustascià croati, ricordo le croci di ferro, no, scusa, le croci frecciate ungheresi e poi i rumeni di Antonov. Ma c'è di più di questo. Quando Hitler prese il potere, i nazisti, prima di pensare alla soluzione finale, volevano cacciare, discriminare e poi cacciare gli ebrei dalla Germania. Allora Roosevelt, colpito da questa cosa, questi erano gli anni 30, lanciò una conferenza che si tenne ad Evian in Francia per capire e chiedere a tutti i paesi che trovavano riprovevole questo odio per gli ebrei, di accogliere questo ebreo. Ma la conferenza di Evian si chiuse con un nullo di fatto, nessuno voleva accogliere. E allora, quando le proporzioni della Shoah apparirono, credo che molti in Occidente si resero conto di averla fatta grossa, non solo i nazisti, ma anche tutti quelli che avevano collaborato o si erano girati dall'altra parte o avevano, invece di cercare di salvare questa povera gente, erano stati a guardare. Allora, cosa ha pensato il divino Occidente colonialista? Diamo agli ebrei una terra. Così è un risarcimento per quello che hanno sofferto, perché gli ebrei allora erano cittadini dei paesi occidentali. Quindi loro hanno lasciato assassinare i loro cittadini, l'Occidente. Allora, era inevitabile? No, io sono nato in Bulgaria e la Bulgaria si sollevò per impedire la deportazione degli ebrei. e tutti gli ebrei bulgari dell'interno, cioè sotto diretto controllo del governo bulgaro, si salvarono, 48.000. Lo stesso fecero i danesi e lo stesso fecero gli albanesi, ma gli altri no. Gli altri potevano salvarli e non li salvarono. Allora, tutto questo ha portato a dire: l'abbiamo fatto grossa, diamo agli ebrei un risarcimento. E proposero, naturalmente, sempre di più l'opinione pubblica dell'Occidente. Sostenne lo Stato sionista. Quindi, come sempre, gli occidentali fecero pagare ad altri il fio delle loro colpe e dei loro crimini.
Ecco, Moni, mi hai fatto ri...
A un popolo innocente, il popolo palestinese. E questa è un'infamia che grida vendetta al cielo.
Mi hai fatto tornare alla mente un libro che lessi qualche anno fa con interesse, scritto da Schacht, che si chiama La magia del denaro. Questo era un ex ministro delle finanze della Germania nazista.
Hjalmar Schacht, lo
Hjalmar
so.
Schacht, era ebreo e massone, tra l'altro, insomma, è una cosa strana, che era ministro delle finanze e capo della Banca Centrale Tedesca, e lui racconta di questa vicenda del desiderio di Hitler di discriminare all'inizio e cacciare, non uccidere, gli ebrei. Lui disse: andai a parlarne con il capo rabbino di Londra, dopodiché mi disse lui che non era il caso di fare nulla, e questo capo rabbino di Londra si chiamava Chaim Weizmann, che se non ricordo male poi fu il primo presidente di Israele. Ti pare verosimile la ricostruzione di Schacht?
Potrebbe, non ho mai sentito, ma potrebbe. Chaim, comunque, non è Chaim, ma è
Sì,
con la
Haim. Ah, beh.
Chaim vai. È
Haim.
stato il
Senti.
primo presidente di Israele. Sì,
Sì.
assolutamente. Guarda, adesso vorrei dire due cose, poi vi prego, informatevi, ci sono saggi molto documentati su queste cose. Anche i sionisti, perché bisogna ricordare che il sionismo ebbe due linee principali. Una era quella socialista, laburista, diventata poi sempre più annacquata, però socialista. Sai, negli anni, subito prima della costituzione dello Stato di Israele, nei kibbutzim socialisti c'era il ritratto di Stalin, perché Stalin è stato il principale artefice della nascita dello Stato di Israele. Stalin dette appoggio diplomatico, appoggio politico e dette armi leggere e pesanti. Quindi c'è un libro molto bello pubblicato dall'editore Teti che si intitola Perché Stalin volle lo Stato di Israele. Naturalmente Stalin non lo faceva né per amore per gli ebrei o per generosità, voleva ficcare una spina nel fianco dell'impero britannico, perché si pensava che Israele, essendo la linea principale del sionismo socialista, sarebbe diventato uno stato orientamento socialista. Poi, quando Ben Gurion scelse la linea filo occidentale, Salis si infuriò come una bestia, ma questo è un altro discorso. Allora, le linee del sionismo, dicevano, una socialista e l'altra si chiama propriamente revisionista, fondata da un grande scrittore ebreo odessita che si chiamava Jabotinsky, e la linea revisionista era di destra, direi con un marcato orientamento nazionalista-fascista. Tanto è che Jabotinsky stette in Italia per avere rapporti con Mussolini, capire il fascismo, 3 anni. E pare che Jabotinsky parlasse anche un eccellente italiano. Questo sionismo revisionista voleva non solo tutta la Palestina mandataria, tutta, ma voleva anche la Transgiordania come stato ebraico. La Transgiordania è l'attuale Giordania. Loro erano proprio altro che divisioni, non ne volevano neanche sapere. Usarono il terrorismo in maniera molto molto dura e da loro si staccò anche un ramo di ultra estrema destra che era la Banda Stern, nota anche come Lehi. Loro fecero omicidi politici anche di ebrei. Assassinarono
mi pare
anche.
Che Churchill ne fece impiccare qualcuno di questi, se non ricordo male.
Sì, diversi. Allora, il problema è che Netanyahu viene dal sionismo revisionista.
Ma quindi è una minaccia anche per l'Inghilterra e per l'America, Netanyahu?
Secondo me veramente rischia di creare problemi devastanti. Io ho sentito, io su YouTube vado a seguire tutti gli interventi, ho seguito l'ultimo intervento di Joe Biden e per essere detto da lui piuttosto duro. Noi stiamo assistendo in questo momento, sempre a mio parere, ai primi prodromi della fine dell'Occidente come area egemone. E Israele è pieno Occidente, perché Ben Gurion scelse di entrare nel salotto dei vincitori. Per fare questo, estromise dal governo anche l'unico leader sionista che voleva seguire un'altra via, cioè di comunque dialogo con gli arabi. Questo altro dirigente si chiamava Moshe Sharet ed era un uomo di profondissima cultura araba, parlava perfettamente l'arabo e fu il secondo presidente del Consiglio dello Stato di Israele. Il primo fu Ben Gurion, poi Moshe Sharet era il suo ministro degli esteri, poi Ben Gurion se ne andò e Moshe Sharet divenne presidente del Consiglio. Ma vedendo l'orientamento di Sharet, Ben Gurion tornò e gli disse: non servi più, vattene. E Sharet sparì dalla vita politica di Israele. E ci sono dei suoi diari con la prefazione di Noam Chomsky. Allora c'è tutta un'altra visione. Ben Gurion si preparava a mettersi con gli anglo-francesi per l'ultima guerra colonialista di impianto classico colonialista, quella contro l'Egitto, perché Nasser aveva nazionalizzato il canale di Suez. E quindi da lì comincia il rapporto organico di Israele con l'Occidente e comincia anche un cammino che è quello che porterà oggi. Ma già Ben Gurion nel 48, quando ci fu la prima guerra arabo-israeliana, mosse i passi che determinarono la Nakba, tra i quali la distruzione di 400 villaggi palestinesi, e cominciò la politica della politica dei fatti sul territorio, espellendo 750.000 palestinesi dalle loro case, dai loro territori, dalle loro topografie esistenziali. E da lì in avanti tutto questo è proseguito. Perfino ai tempi di Rabin, l'unico che provò una pace, magari imperfetta, quello che, ma la provò autenticamente, no? Fu assassinato da un fanatico ebreo. E io faccio una domanda: da solo, io credo che quello sia stato un'azione di altre parti della politica, in particolare dei reazionari, dei fascisti, per impedire che si costituisse uno Stato palestinese. Perché dopo diventa tutta un'altra storia. E i fascisti di Netanyahu, quando facevano le loro manifestazioni contro Rabin, lo ritraevano Rabin con la divisa delle SS e la svastica sul braccio e la kefia in testa. Allora non sentivo strillare l'antisemitismo.
È un doppio pessimismo vomitevole. Moni, andiamo su questione di attualità. Promette Netanyahu di invadere Rafah, di arrivare lì dove sono stipati 1,5 milioni di anime in condizioni pietose, gente insomma, che vive oramai allo sbando, bambini, donne, denutriti, senza prospettive. Si tradurrà certamente in un bagno di sangue incredibile l'eventuale arrivo a Rafah dell'esercito. Ecco, secondo te, ma per quale motivo vuole completare contro tutto il mondo un'operazione che ripugna le coscienze di tutti quelli che non hanno venduto l'anima al diavolo? Perché questo accanimento nel farlo comunque, contro tutto e contro tutti?
Perché Netanyahu è un fascista ed è un criminale. Questa, diciamo, declinando le due vocazioni, se ne fottono di tutti. Netanyahu, tutta quella gente e tutti gli israeliani che sono con lui, disprezzano l'ONU, disprezzano la legalità internazionale e si sono fanaticamente convinti che quelli che non li lasciano esercitare il loro arbitrio sono tutti antisemiti che vogliono annientare gli ebrei. Quando sei accecato così, ma questo sarà, a mio parere, l'inizio della fine dello Stato di Israele.
Ecco, a proposito, come finirà secondo te questa storia? Perché io credo che Netanyahu non stia facendo un buon servizio al suo paese. Cioè, la causa palestinese è tornata centrale nel dibattito mondiale e l'immagine di Israele ne esce completamente distrutta da questa operazione che è obiettivamente indifendibile persino agli occhi di chi ha provato sempre a guardare ad Israele con simpatia e affetto.
Però vedi, caro, c'è un elemento. C'è una parte del mondo, ti faccio un esempio, Bolsonaro. Loro sono convinti che Netanyahu faccia bene. Negli Stati Uniti ci sono i gruppi, i cristiano-sionisti. Sono cristiani evangelici, i quali hanno questa teoria, sono ultrafilosionisti, hanno molte risorse, sono 70 milioni. La loro teoria millenarista è questa: tutti gli ebrei devono tornare in Israele, così ci sarà la seconda venuta di Gesù. Gli ebrei che si convertiranno a Gesù saranno salvi e gli altri si fottano nelle fiamme dell'inferno. Loro sono ultrafilosionisti e antisemiti. Però hanno questa fanatica credenza, e quando ci sarà la seconda venuta, la parousia, come si dice in greco, di Gesù, ci sarà la guerra finale fra bene e male, l'Armageddon. Questi stanno con Israele e ce ne sono tanti in giro nel mondo. Oggi chi sta con Israele in Europa? Le estreme destre. La Alternative für Deutschland in Germania sta con Israele.
Beh, i tedeschi un po' tutti stanno, anche il governo Scholz sta con Israele, ma perché i tedeschi quando sentono odore di genocidio, non so, hanno forse una coazione a ripetere, non so, si schierano sempre dalla parte del genocidio.
C'è un problema. C'è stata anche una delle operazioni ideologiche molto nefaste che è stata commessa, è di dimenticare che nei lager nazisti sono stati sterminati 11 milioni di esseri umani. 6 erano gli ebrei, 500.000 i rom e i sinti, 3 milioni gli slavi, antifascisti, omosessuali. Testimoni di Geova i primi, i menomati, quelli che oggi chiamiamo portatori di handicap. Allora la polarizzazione. Io so che c'è stato uno specifico antisemita, non sono scemo, ho studiato molto la questione. Però la polarizzazione sugli ebrei senza ricordare gli altri, e per esempio, io. È una cosa che quasi nessuno dice mai. La guerra contro l'Unione Sovietica non fu una guerra per vincere una guerra, ma fu una guerra di sterminio totale. Non lo dico io, lo dichiarò Hitler. I nazisti, tra gli altri modi di assassinare, oltre agli ebrei, anche i sovietici, usarono una cosa che si chiamò Hungerplan, il piano della fame, per assassinarli con la fame. Pare che ne morissero, ne siano morti 3 milioni in quel modo. Allora, l'Europa, infame, ha dichiarato l'apparentamento fra nazismo e comunismo per fare piacere ai dirigenti fascisti di paesi come l'Ungheria, la Polonia e via dicendo. E questo è un'infamia senza nome. Io voglio battermi culturalmente perché questa cosa venga riparata. L'Unione Sovietica ha avuto 27 milioni di morti. E se non fosse stata per l'Unione Sovietica, se non avesse resistito, l'Europa sarebbe diventata una terra di lager e di stermini. Perché io credo che inglesi e americani forse alla fine avrebbero trattato una pace separata se l'Unione Sovietica avesse ceduto.
Sì, questo anche forse si spiega anche così, perché oggi la Russia di Putin è così sensibile alle immagini di Bandera in Ucraina, al ritorno di battaglioni come quello di Azov, come Pravi Sector. Insomma, hanno una sensibilità, hanno una storia, bisogna tenere atto, conto della storia del popolo.
Gli americani non potranno capire mai che cosa hanno passato i sovietici.
Per cui, insomma, è
Gli americani
facile fare.
sono morti solo in armi. Non hanno avuto le città distrutte. Chiunque guardi, ci sono dei documentari straordinari, a parte Stalingrado, ma la resistenza di Leningrado, 1 milione di morti, 3 anni di assedio. È stata un'epopea incredibile. Bene, no? Loro pensano solo agli sceriffi che arrivano con le tavolette di cioccolato e di chewing gum. Certo, io rispetto il sacrificio dei 330.000 soldati statunitensi che hanno combattuto e sono morti in Europa, ma non c'è paragone possibile con quello che hanno sofferto i sovietici.
Ma in pochi conoscono la storia. Poi c'era chi diceva che la storia insegna ma non ha scolari, ecco, mi pare che fosse Gramsci. Moni, andiamo verso la conclusione di questa importante intervista. Vorrei capire da te come immagini l'evoluzione dello scontro con l'Iran, anche perché Israele alza in continuazione il livello della tensione, ha colpito a Damasco una sede diplomatica. In genere, insomma, non si fa, ha infranto un altro tabù, cioè le sedi diplomatiche sono considerate territorio neutro, non vanno mai colpite, insomma, un po' come la Croce Rossa, altrimenti il mondo diventa una giungla se si cominciano a colpire pure le ambasciate, i consolati, però insomma non se ne fregano nulla. L'Iran per ora non reagisce, ecco, però minaccia ritorsioni. Ecco, secondo te fa di tutto per trascinare l'Iran in guerra? Cioè, alzano il livello delle tensioni per trascinare l'Iran in guerra?
Penso che alzino tensione per coinvolgere l'Iran e per
Ma che
fare
interesse ha
dimenticare
Israele a trascinare l'Iran in guerra?
e per fare dimenticare cosa stanno facendo a Gaza. Come Netanyahu ha tentato la pace di Abramo con tutti i paesi arabi per fottere i palestinesi, nessuno se ne sarebbe più occupato. Allora, io credo che gli iraniani resteranno cauti, faranno qualche azione, ma non credo che si faranno tirare in mezzo una guerra vera e propria. Non credo proprio. Staremo a vedere, ma naturalmente è difficile fare delle previsioni. Però non c'è dubbio che Netanyahu sta cercando di tirarli in mezzo. Perché è l'ultima sua risorsa, perché con gli altri paesi arabi lui non ha questioni. Ce li ha con l'Iran. gli altri paesi, l'Arabia Saudita era pronta alla pace, la Siria è talmente devastata che cosa può fare la Siria? L'Iraq, uguale. C'è l'Iran che adesso il
E la
nemico.
posizione dell'Egitto come la valuti lì? Ambigua?
L'Egitto ha un governo dittatoriale. Al-Sisi ha preso il governo con un colpo di Stato, perché il governo legittimo era quello di Morsi. E l'Egitto ha scelto anche lui la parte degli americani, che l'hanno caricato di soldi, naturalmente.
Senti,
Quindi
mo.
l'Egitto non si muoverà, farà grandi dichiarazioni all'interno della Lega Araba e fuori, però. Non credo che si muoverà.
Moni, ti faccio un'ultima domanda. Ecco, tu sei un uomo molto coraggioso, molto netto, che parla senza quella che i francesi chiamano lingua di legno, no? Cioè, non parli, parli e spieghi quello che vuoi dire e fai arrivare a chiunque ha voglia di capire un messaggio, preciso. Ecco, in questo clima di follia, di violenza, di fanatismo, ti senti in pericolo per la tua posizione? Cioè, hai mai ricevuto minacce, pressioni, per provare a tacitarti? Anche perché è difficile darti dell'antisemita, quindi sei una voce sicuramente molto insidiosa per questo gruppo di fascisti, di sterminatori, che però continuano a nascondersi dietro parole abusate.
Guarda, allora cominciamo col dire un po' di io ho sempre detto quello che penso, io rispondo a due istanze nella mia vita, il mio cervello e la mia coscienza. Non ho tessere di partito, non appartengo, sono un militante per i diritti, in particolare i diritti sociali, i diritti umani. La dignità e la giustizia e naturalmente per sostenere la liberazione dei popoli oppressi. E, sì, ho avuto minacce, sì. Ho avuto minacce. Una volta hanno aperto una pagina su Facebook intitolata Uccidiamo Moni Ovadia. Ma insomma, io l'ho segnalato alla polizia postale poi. Ma non conosco un altro modo di vivere. Non sono capace di stare zitto quando vedo sotto il cielo di questo pianeta perpetrare crimini senza nome, persistenti. Non ce la faccio, devo alzare la mia voce. E faccio quello che posso. Io non ho nessun potere, non rappresento nessuno fuorché me stesso. E quindi forse credo. E alla fine la mia voce, che è ascoltata dai militanti e dalle persone che hanno cuore e anima per guardare le immani sofferenze del popolo palestinese e di altri popoli. Io sarò a Roma il 12 per ricordare il genocidio del Ruanda. Insomma. Non sono consigliere di Biden, neanche del governo italiano, quindi pensano che la mia attività e le mie parole non rappresentino, probabilmente pensano rappresentino per loro un pericolo. Certo, mi detestano, io non potrei entrare in Israele oggi, insomma. Tutte queste cose hanno respinto anche Noam Chomsky, anche lui è ebreo. Però la voce di Chomsky venendo dagli Stati Uniti ha molto, molto maggior diffusione che non la mia. Ecco, voglio dire che peraltro io mi ispiro a Noam Chomsky. E così. Però io continuerò perché ciascuno di noi, nei limiti di ciò che è, deve fare il massimo possibile perché ci sia su questa terra pace, giustizia sociale, uguaglianza e via dicendo.
Grazie Moni, io ti ringrazio molto per questa intervista, ti esprimo massima solidarietà, ma tu sei un uomo forte, non ha bisogno di nessuna struttura a supporto, insomma conosci il potere della parola che quando è pura arriva e, non ha, e si fa strada da sola. Grazie ancora a Moni Ovadia.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao, a presto.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa importante intervista a Monio Ovadia, una autorità che ha spiegato precisamente come l'utilizzo indegno della categoria dell'antisemitismo vada respinto al mittente. Io vi ringrazio ancora, vi invito a sostenere Visione TV, che come sapete non ha finanziatori esterni, ma vive solo grazie alle libere donazioni di chi apprezza il nostro lavoro. Potete aiutarci con bonifico con PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi invito inoltre a sostenere il nostro mensile, Visione, un altro sguardo sul mondo. Lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una buona giornata.